Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer. I mezzo artigiani, mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo.
Ma se, secondo te, ora qui ti fa una domanda che meglio sia totalmente personale, una cosa. Un tempo, sai, come benchmark, come si diceva, ma può far andare Crysis a quella cosa, diciamo, a quella risoluzione con quei dettagli? E tra l'altro io non ho ancora provato la versione remastered che è uscita quest'anno, perché credo che sulla mia vecchia 1080 non ci faccio niente probabilmente, ma ricordo insomma che c'era quel gioco che faceva sostanzialmente da benchmark, e nel senso il ricordo che io di Crysis quando ci ho giocato, che era un gioco, cioè nella mia testa era rivoluzionario, sia come meccanica sia come grafica. Qual è secondo te il gioco oggi che può fare da benchmark, come lo è stato Crysis nella sua iconicità, ma anche nella sua, diciamo, complessità tecnica? Nel senso, io ho giocato a quasi tutti i Crysis, uno più brutto dell'altro. Crysis 3 è inguardabile, secondo me, però ecco, nel senso, ha perso anche quel fascino tecnico, no? Nel senso, qual è secondo te il gioco che oggi può fare, può prendere il posto, insomma, Crysis?
Nell'ultimo anno nell'ambiente è diventato cyberpunk, perché permetteva a tutti di sentirsi veramente potenti, dicevo, ah, cioè questi hanno fallito sta cosa, quindi dicevo, guarda, che cioè, noi possiamo fare... Questo da un punto di vista degli sviluppatori è una battutaccia, ovviamente. Da punto di vista di utenti penso che ormai... dipende il benchmark di cosa sempre, perché solo da un punto di vista grafico probabilmente ci sono giochi che non... Cioè, anche lì bisogna un attimo capire, la grafica che tu stai cercando è una simulazione della realtà, è una cosa ancora più complessa, come
e
per esempio...
La cosa... Ecco, come era Crysis, era lo spettacolo,
ma sai che...
visto a quella fisicità, diciamo, che prima non c'era, insomma, mi ricordo l'acqua quando tu ti facevi il bando.
Non ti saprei rispondere, perché probabilmente Assassin's Creed Valhalla, massimo potenza di grafica, ma anche un Forza Horizon, che però naturalmente domani verrà soppiantato da un'altra roba, quindi è così veloce ormai il gioco di benchmark che ce ne sono alcuni che si sono attestati lì e ancora vengono utilizzati come dimostrazione, tipo un Counter-Strike, o un Counter-Strike che è una tecnologia di 10 anni fa, quindi gira sulla maggiore. È difficile ormai trovare un computer venduto con solo 8 giga di RAM, ormai lo standard è 16, mentre 8 una volta sembra già un upgrade, wow, pazzesco, veramente potenza pura. Quindi dipende un po' da quello che vuoi fare come benchmark. Ad esempio, Rocket League per me è un ottimo benchmark sulla qualità networking, perché è un gioco che veramente deve sopportare un carico di lavoro di networking pazzesco, questo perché ci sono persone che comprano schede grafiche di potenza inimmaginabile per poi abbassare tutto il settaggio grafico a fine di abusare dei load più bassi e quindi poter avvantaggiarsi sugli sport, ad esempio di una competizione. Sembra una follia,
sì, sì,
compro la Ferrari.
Anni fa di aver visto video di gente che giocava Counter Strike in bianco e nero,
coi CRT
senza le texture,
coi CRT. Quindi, con la VGA, bellissimo.
Con una 3090 probabilmente un gioco del genere raggiunge i 5000 fps, sempre ricordando che comunque l'occhio umano ne può vedere 24, sotto i 24 si vede il lag quasi per tutti. Le persone un po' più attente hanno la soglia ai 27 e poi naturalmente si fa un discorso qualitativo che è, sono i 30, i 60, ormai i 120 fps, ma non tutti sviluppano giochi a 120 fps perché spesso e volentieri c'è anche il lag dell'input, cioè le tastiere lavorano sui 100-110 fps, quindi non ho necessità di spingere oltre, quindi ci cominciano ad esserci dei vincoli dove la computazione richiesta di benchmark riguarda magari di più il fatto di poter realizzare un mondo virtuale in 3D con un caschetto di VR invece che avere solo una scheda grafica che ha un altro tipo di utilizzo.
Ma tra l'altro rispetto a questo tema del benchmarking, secondo me, sempre da esterno, ovviamente tu, se io dico cazzate, sentiti libero di correggermi quando vuoi, ma la mia percezione, anche da utente, se vuoi, è che un grosso cambiamento alla corsa al benchmarking spinto l'abbia dato anche l'esplosione gigante del casual gaming. Di dire, ok, posso fare uno sbrago di soldi anche con dei giochi tecnicamente magari che sembrano più semplici, con una console, con un hardware molto meno performante, penso ad esempio alla Wii, che però fanno dei numeri economici giganti senza avere la corsa al benchmarking. E allora magari ti viene a dire, ok, però minchia, passare tutto questo tempo a fare l'acqua super realistica forse non è un buon investimento.
Io sto bruciando Animal Crossing, cioè, nel senso, quindi se potremo.
Esatto, là poi si torna sempre nel discorso di contestualizzare un poco quello che si fa, per chi lo si fa, anche per come lo si vuole vendere. Ovviamente oggi il marketing è una parte importante di uno sviluppo di un videogioco, perché devi pure un po' vedere quali sono le tue la competitività del mercato. Oggi, per esempio, fare un gestionale di calcio penso che sia difficile, perché c'è già i Football Manager che iterazione sono? La quindicesima versione che stanno facendo,
Sì,
quindi ne
e
hanno
hanno
visti
uno
di
storico di
problemi.
scouting gigante e
Solo i
una.
database che hanno mai
Esatto.
storicamente accumulato nel corso del tempo,
Ma anche
probabilmente
solo la
fra.
quantità di persone che si va a vedere le partite delle serie minori di tutti i campionati e normalizza le statistiche, è una roba che fondamentalmente impedisce a qualunque entrant di entrare in quel mercato lì, perché devi avere tutta quella struttura lì prima di poter anche solo pensare di farlo.
E poi il benchmarking, sai, c'è sempre l'opinione che appunto la tecnologia, essendo più usufruibile un po' per tutti, sono, per esempio, le schede grafiche sono diventate molto standardizzate. Quindi il poter dare più persone gli strumenti per accedere a queste cose, in profondità tecnologicamente parlando, le avreste naturalmente paradossalmente un argomento di discussione che poi sentire a un bar di nerd dove si discute sulla microtecnologia utilizzata per fare la 3080. Quindi a un certo punto nasce anche quello spirito nerd che dice: mo voglio provare quanto è potente. Cioè, così come prendo una Ferrari e voglio vedere se raggiunge veramente i 330 km/h sull'autostrada, voglio vedere se la mia scheda grafica può fare quello che che dice di poter fare, perché naturalmente fai uno sguardo al passato, dici, pensa come stavano solo 20 anni fa. Poi, già per esempio, il passaggio dalla serie 3 alla serie 2 della Nvidia delle 3000 hanno sconvolto il mercato, perché è andato di botto un maggiore performance dell'ordine 10-15%, mi pare di ricordare, così che sono delle cifre che naturalmente il 10-15% di oggi non è il 10-15% del volume di 20 anni fa. Cioè, si parla di potenze che appunto uno poi vuole anche poter assaggiare. I requisiti alti in alcuni giochi sono, perché in realtà non sono ben performanti, ottimizzati, sono stati fatti con dei processi molto banali, tale per cui si chiude un occhio sul fatto che una cosa che si poteva fare in maniera ottimale viene più o meno abbozzata, e quindi si perde un po' di calcolo di CPU, ma tanto la potenza della CPU che abbiamo oggi, come si suol dire, ci abbiamo mandato i computer, con i computer di 20 anni, 40 anni fa, forse anche 60 anni fa ormai, sulla Luna. Oggi i computer, cioè, sono veramente ridicoli rispetto alla potenza, quindi si dà meno cura ad alcuni aspetti che invece una volta erano necessari per poter fare stare un gioco in una cartuccia di una
Questa roba che dici
console.
è super interessante, nel senso che appunto nella mia mente il mondo del game dev è forse più di tutti, forse giusto assieme, che ne so, al mondo di quelli che fanno i bot di trading in real time, il mondo dove l'ottimizzazione è più spinta di qualunque altro posto al mondo. Cioè, io giusto l'altro ieri ho rivisto, sono mi sono rimbattuto nell'algoritmo di Carmack per disegnare il fuoco nella schermata di intro di Doom, che è una roba praticamente da demo scene. È una roba veramente artistica, proprio il design dell'algoritmo, perché è una roba stupenda. Io mi ricordo che l'avevo fatto al laboratorio di informatica 1. E appunto, cioè, nella mia mente il game dev è quella roba lì, è fare degli algoritmi magici che fanno funzionare delle cose con letteralmente lo sputo e lo scotch, e ci fanno dei disegni incredibili. E questa roba che tu mi dici invece che no, adesso tanto le CPU sono così grosse che puoi permetterti di abbozzare un po' le ottimizzazioni, mi spiazza.
Eh sì, in realtà è diventato, come dire, un motivo per cui comunque lo sviluppo di alcuni titoli è ancora un costo così alto, proprio perché ci sono delle richieste tali per cui vuoi avere 128 giocatori multiplayer, e allora il networking lo devi non solo ottimizzare nei processi, ma anche banalmente trovare modi alternativi per evitare di mandare dati complessi, se li puoi semplificare affinché diminuisci il volume di comunicazione, ma questo viene fatto anche per la grafica. Ad esempio, una roccia che fa da sfondo a un'ambientazione probabilmente non ce l'ha il lato di dietro che non si vede disegnato, ma neanche viene concepito che ci possa essere lì un altro lato perché non è un oggetto realistico. È sempre come dire, un compromesso che oggigiorno è più facile accettare perché appunto la computazione che c'è dietro una macchina può gestire dei volumi tali per cui non devi per forza far vedere i peli delle narici del naso alle 128 giocatori del multiplayer. Va bene così.
A meno che tu non voglia fare del marketing e
A meno
faccia come
che tu non
Rockstar
voglia.
con il Red Dead Redemption 2 che ti dice che le palle del cavallo si
Esatto, le
ritrangono
palle
quando
sento
fa
il freddo.
freddo.
Esatto. Possono sembrare alcune cose delle esclamazioni forti, ma in verità è che proprio l'ambiente come dire, fa del macismo su delle banalità, proprio perché probabilmente volevano fare questo tipo di marketing, la cui utilità è fine a se stessa, proprio. Cioè, nel gioco non c'è nessuna parte, almeno fin dove sono arrivato io, che consiste nell'interagire con le palle del cavallo, se sono piccolo o grandi. Delle volte si fa il marketing di questa super grafica e anche la mole di cose che possono essere gestite contemporaneamente, perché ne richiede le meccaniche del gioco. Un esempio sono i gestionali che devono alla fine gestire tabelloni e tabelloni di statistiche, quindi lavorano sulla CPU e si taglia sulla GPU perché fare la correlazione fisica realistica diventa complesso, soprattutto quando si comincia a voler fare gli sbruffoni, si parla di migliaia o di milioni di oggetti. Non c'è questa potenza. Allora si comincia a gestire, diciamo, per esempio, si ottimizza la parte di gestione delle tabelle statistiche affinché non ci sia il lag nel caricare una schermata di 200 giocatori, e lì devo per forza ottimizzare la simulazione 3D, che mi pare ci sia anche su Football Manager di un match. Prendo quello ad esempio, si taglia perché sappiamo che è uno zucchero per gli occhi, è giusto farsi due
E anche
risate,
lì
anche su quella
il
fisica un
vero
po'
professionista di Football
balorda.
Manager la tiene spenta come quelli che giocano a Counter-Strike in bianco e nero. Il vero professionista di
Perché non
Football
vuole
Manager vede le
perdere?
partite con i pallini perché il simulatore 3D è una roba eccessiva, è
Terribile, proprio.
overkill e non lo voglio vedere.
Quindi è proprio il motivo per cui è lasciata così abbozzata che diventa overkill, che rallenta il calcolo della CPU, che in verità chiudendo la grafica si fa in 5 secondi perché quella invece è ottimizzata. Quella era una parte che non necessitava attenzionare più di tanto.
Sì, di nuovo, sai, torni appunto alla cosa che dicevamo prima, che è importante scegliere quale parte di realtà ti interessa simulare a fondo e quale no, perché alla fine il tuo obiettivo è fare un gioco che sia divertente, che la gente voglia giocare e quindi comprare.
Soprattutto poi, sai, alcuni giochi si rivolgono specifici a una certa nicchia. Io penso, essendoci passato ai simulatori di racing, il racing di suo è un aspetto che potrei dire qualche banalità di cultura machista, nel senso le macchine sono affari degli uomini. Di conseguenza, io se mi dovessero dire facciamo un gioco di racing, oltre ritenendo che c'è una concorrenza spietata sul mercato, quindi io mi ci devo approcciare, devo avere anche i mezzi per poter affrontare la concorrenza, forse probabilmente con un gioco di racing simulativo, che non è Taxi Driver degli anni 90, che poteva essere giocato per divertirsi, diventa invece competitivo e simulativo sicuramente, o comunque richiede un'attenzione all'argomento di conoscenza che si suol dire non è per le donne, mi sto tagliando via il 50% di mercato. Dal momento che diventa magari un simulativo competitivo, mi sto tagliando via tutte le persone che non hanno la pazienza di stare a masterare la praticità del titolo, quindi come dire, giocare è un'attività fisica in alcuni casi, cioè la tensione che si crea sulle spalle, comunque sulle braccia è tale che stanca il corpo umano e non è un'altra di quelle cose che ad esempio tutti accettano di giocare, quindi stai ancora tagliando via delle altre persone. Poi ci sono quelli che vogliono un gioco più leggero e che quindi continuano a tirare via, quindi di questa nicchia, della nicchia, della nicchia, quante persone rimangono, e allora anche là diventa che non puoi investire 500 milioni di euro come GTA, perché tanto non ci sono persone per comprare 500 milioni di copie, cioè l'equivalente di 500 milioni di copie. Si tratta sempre di trovare un compromesso, perché naturalmente tempo e risorse sono limitate, di conseguenza. Un gioco che sta troppo tempo in sviluppo poi finisce per essere già vecchio quando esce. Sono successi dei casi limite che addirittura alcuni ci hanno messo 11 anni, che sono nati con il 2D e sono arrivati nell'epoca del 3D e ormai non avevano più senso di esistere. È molto mirato lo sviluppo di un videogioco a il fine. Poi magari non è fatto per essere venduto, si vuole fare soprattutto una dimostrazione tecnica di potenza e di macismo di nuovo, perché si vuole fare vedere i muscoli di una tecnologia che spesso e volentieri è un algoritmo, magari. Quindi, non lo so, il caso di No Man's Sky. No Man's Sky è un gioco che è basato
È un nome che
interamente.
mi è venuto in mente almeno 7-8 volte oggi.
È un gioco che si fonda su un principio di generazione procedurale applicata a tutto quello che è il contesto, allora è lì che si va a spendere la feature, quindi un algoritmo che deve per esempio essere garantito che finisca sempre in un certo tempo, che comunque generi dei risultati apprezzabili. L'aspetto grafico passa in secondo piano, se non per quello poi di renderlo usufruibile per tutti, perché è bellissimo l'algoritmo, però io nella mia esperienza non ho mai visto nessuno venire al mio computer e dire ah, oh, che bel codice. Invece nelle Global Game Jam di solito gli artisti e i designer erano lì che facevano vedere più o meno il disegno e quindi tutti si fermavano a dire ah, oh, che bello. Diciamo che l'approccio di pubblico è ben diverso.
Già che
No,
abbiamo
No Man's Sky che mi è
nominato.
venuto in mente, scusami Luca, mi è venuto in mente quando parlavamo delle release, perché la prima release di No Man's Sky era inguardabile e poi è diventato un bel gioco.
No, non era inguardabile, avevano mentito.
Ah,
Avevano fatto una cosa ancora più
sì.
grave: avevano mentito sulla feature online nel momento in cui erano stati subito sgamati. Perché naturalmente sembra che c'è proprio una volontà nel volere deridere comunque o sminuire il lavoro degli sviluppatori nel trovare con la pignoleria proprio un problema. In questo caso c'era veramente una truffa quasi, anche lì ci fu uno scandalo con Sony che doveva garantire una certa qualità e non era implementato l'online, quindi ciò significa che fondamentalmente tu avevi mentito sul tuo prodotto mettendo delle etichette che è come dire prodotto in un'Unione Europea e poi in verità no, è solo insaccato nell'Unione Europea, però la carne viene da altrove, per fare una metafora. Poi l'hanno sistemato.
Domanda così prima di passare ad altro, sicuramente domanda più interessante, mi viene in mente adesso, altrimenti me la dimentico. Un gioco di una serie che vi piace, che vorreste vedere, che non è ancora uscito, e che, nel senso, il mio ce l'ho, sta uscendo, è uscito da anni, ma tanto so che sarà ancora più brutto di quelli di prima. Io sono appassionato di RTS e i miei ricordi più belli, le mie ore più belle ce l'ho su Company of Heroes. Non so se ci ha mai giocato qualcuno.
Ovviamente sì.
Company of Heroes
E
1,
come no?
bellissimo. Opposing Fronts, bellissimo. E poi ha cominciato a diventare brutto. Company of Heroes 2, secondo me, è inguardabile. E sto aspettando il nuovo Company of Heroes. Ho visto il trailer qualche mesetto fa, qualche settimana fa, mi è venuto il freddo addosso. Ho detto, mio Dio, che questo modello 3D è un po' troppo dettagliato. Sì, ma si gioca davvero? Tipo, cioè, io sono ancora su Steam a giocare con la Legacy Edition di Company of Heroes. Non ci gioca più nessuno a farmi la campagna infinita, è una cosa che sto aspettando da
Beh,
tantissimo
io,
tempo.
per me la domanda, la risposta secondo me è facilissima e so che probabilmente è la stessa anche di Alessio, che oggi non c'è ma che salutiamo con affetto, perché giocare al remake di Final Fantasy VII che copre un terzo scarso del gioco ti lascia una voglia di vedere gli altri due terzi che la metà basta e ok, sono un anziano, ok, è un remake di un gioco di 20 anni fa, però è il gioco dei miei 13 anni, è il mio primo gioco grosso, è il primo gioco su cui ho speso più di 90 ore e rigiocarlo pianto come un bambino quando sicuramente uscirà la seconda o la terza o la millesima parte del remake, io comprerò la limited edition con i pupazzetti e le cose schifose a 1 milione di euro e mi farò sodomizzare malamente dal marketing.
Io personalmente ne ho giocati così tanto che di memoria so che ad esempio Red Alert sicuramente vorrei vedere un
Bello.
e appena siamo stati come dire appena omaggiati da Age of Empires che erano 16 anni che stavamo aspettando, ma giochi con questo tempo penso che fosse sicuramente mi piacerebbe vedere anche un SimCity fatto troppo una brutta fine. Per cause anche non sue, anche colpe sue, bruciando tutto un IP di storico fondamentalmente, infatti è stato soppiantato.
Sì, ecco, probabilmente vedere anche giochi nuovi fatti da personaggi storici del game design, come appunto Will Wright o Peter Molyneux o gente così, sarebbe una cosa per cui io pagherei volentieri dei soldi. Sid Meier, gente così.
Io sogno un The Sims nuovo che non sia un'estensione con i cappelli. Ora mi sto sfogando, perché le compro comunque, però anche basta.
Beh, lì vige sempre il principio finché la mucca si può mungere, si
Certo.
munge, nel senso, ormai anche quello è diventato un altro modello di vendite. Ci sono giochi che campano prevalentemente per i contenuti aggiuntivi, non per il gioco
Fortnite?
base. No, Fortnite è un altro modello ancora, è quello dell'in-app.
Vabbè, sì,
Il
certo.
DLC invece,
È
io
più
parlo
infame
di The
ancora.
Sims o ad esempio i giochi della Paradox. Sono degli strategici 4x molto simulativi, sono un nuovo genere, si chiamano Grand Strategy.
Ma sono molto belli.
Sono molto belli, però picchiano con i DLC, cioè dopo che esce il 15° DLC, un attimo dici, forse sono un po' un pollo che continuo a stare qua seduto a farmi estorcere denaro per provare poi la nuova civiltà del tipo la tribù indonesiana. Che è a cavallo cioè, sugli elefanti. E dici, ma perché la faccio questa cosa? Eppure è un modello che oggi, affiancato a quello in app, fa più mercato del classico cyberpunk preso e venduto one shot, nonostante anche i DLC che poi possono aggiungere nel tempo.
Sì. Stiamo sforando col tempo, innanzitutto,
Ovviamente.
quindi vi dobbiamo fermare perché altrimenti non abbiamo tempo nemmeno di montarla la puntata. Comunque,
Quindi non faccio la domanda che stavo per fare, su cui potremmo parlare per tutta la
puoi
notte,
farla, ma magari tronco la
temo. No, perché
risposta.
mi è venuta in mente e ce l'avevamo pure in scaletta, perché siamo persone organizzate e abbiamo una scaletta che ha fatto in buona parte Luca e in un'altra parte Carmine, io non l'ho scritta, ma la leggo. E mi è venuta in mente parlando appunto dei game designer famosi che spesso e volentieri sono
sono veri e propri autori tanto quanto i registi del cinema, penso appunto a quelli che ho detto prima, ma i vari, che ne so, Miyamoto, Kojima, quella gente lì. Tu che sei interno dell'industria, come diventi quelle persone lì? Che formazione hai per diventare quella figura lì?
Allora, come game dev, tu stai parlando del nostro naturale arcinemico, il game designer, che naturalmente fa parte nella forbice sassa e carta con il game tester, il trio delle maledizioni, praticamente della disperazione.
Dell'odio reciproco.
Sì, è proprio uno stallo messicano giornaliero. Allora, il game design penso che sia una di quelle figure sottovalutata e sopravvalutata allo stesso tempo, perché si parte dal presupposto storico di chi ce l'ha fatta, ovvero un Hideo Kojima o un Molyneux, con la differenza che per esempio Molyneux era comunque una persona che il design lo faceva perché lo faceva creando il programma, era un programmatore con buon gusto, come si suol dire.
Come Karma, che Romero, appunto.
Esatto, sono delle persone che si sono...
che nascono sviluppatori
come tecnici.
Incidentalmente fanno i giochi.
E Hideo Kojima, invece, è una persona che dirigeva i lavori e che come un regista ha avuto la capacità di trovare le leve giuste nel suo pubblico dell'epoca e del contesto di quel periodo. Tutti i suoi giochi successivi, secondo me, sono stati sempre un poco poi a perdere rispetto alla magia di il primo Metal Gear Solid. Questo perché è una cosa che è molto legata a tanti fattori di cultura che c'è in quel momento. I designer oggi sono diventati anche più specializzati, perché naturalmente sono subentrati tutti i discorsi di sociologia, psicologia, di comunicazione, ad esempio, quindi da questo si ricava, per esempio, dal concetto di io in questo gioco che cosa voglio comunicare, faccio anche il design, perché so qual è il punto centrale su cui focalizzarmi, e quindi la comunicazione mi aiuta sempre a capire come raggiungerlo. È diventata una multidisciplina che naturalmente spazia in ambiti artistici, culturali, comunque di conoscenza molto vasta, perché può essere un libro anche la fonte di un gioco, quindi non c'è un'immagine magari, e va creato quel mondo e va immaginato il più coerente possibile per quel racconto. Oggi si trovano tante persone che si avventurano e si definiscono game designer più perché c'è una confusione con il dire mi piace giocare ai videogiochi e penso di saperlo fare, che il vero game designer è comunque quello che ha anche studiato design del prodotto e quindi che si cura dello sviluppo di un prodotto. Quindi, per esempio, fare una feature che richiede avere un tipo di personale perché si vuole avere esteticamente la simulazione della realtà, ma poi non c'è nessuno che sa fare quello stile grafico, significa dover andare incontro alle necessità di design del prodotto. Cioè, vorrei farlo, ma non posso perché non c'ho. E allora là si comincia a fare una ragionata su come posso sistemare gli aspetti che non posso soddisfare. Quindi si fa proprio una costruzione del prodotto a chi è rivolto, quali sono le feature che deve implementare. Questi sono degli aspetti che attualmente ho incontrato in pochi designer, perché è l'esperienza che conta, che sì, volevo fare questo, poi mi sono scontrato con quello e la prossima volta non proporrò questa cosa di nuovo. Quindi è sempre un, come dire, vita docet, bastonate nelle gambe, ti insegnano quello che non va fatto e quello che va fatto.
È molto strano, o almeno per me è abbastanza inaspettata questa cosa che mi dici, nel senso che sia in questa cosa che in diverse cose che hai detto prima ci trovo tantissimo parallelo con la mia esperienza con gli UX designer. Io ho fatto web per un sacco di tempo.
Ovviamente sono l'equivalente.
E quello stallo messicano, io sviluppatore web, ce l'ho avuto per un sacco di tempo con lo UX designer che ti dice che devi fare gli angoli arrotondati e il font hipster della
una
situazione.
Retta piegata, una retta piegata di colore rosso ma verde.
È perché è convinto di essere l'Ethan Marcot piuttosto che il tizio di Smashing Mag della situazione.
Nel nostro caso
vuole fare queste cose. Quindi è strano, perché io mi aspettavo, appunto, come ti ho detto più volte lungo tutta la puntata, mi aspettavo tutto un mondo completamente diverso. Invece una cosa grossa che mi porto a casa della nostra chiacchierata di stasera è che in realtà tutto il mondo dello sviluppo è paese e i
Sì,
designer sono
sì, 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 sì.
designer.
E la qualità ha rotto il cazzo a tutti, si può dire questa, la possiamo anche
Questo si può dire perché è verissimo, cioè delle
anche
volte piace anche giocare a una cosa che dà meno pretese ma divertente, cioè
esatto.
penso a un Goat Simulator dove è una risata tutto il gioco e nasce
Assolutamente.
probabilmente dai bug del gioco,
Io
ma è
quando sono
odioso.
triste gioco apposta al 2, cioè
Sì, ma...
essenzialmente.
Il secondo è più che triste quando un po' devi, dici, c'avevi qualche vaffanculo oggi da sentire
Sì,
un po' più volentieri.
esatto.
I videogiochi non. Questo ci tengo a sfatare il mito che i videogiochi creano violenza nelle persone, no, è il lag che crea violenza nelle persone, sono due cose ben diverse. E anzi, no, in verità aiutano a sfogare un poco la rabbia accumulata.
Assolutamente. L'unica cosa che fa rende violente le persone sono le persone che quando giocano a Counter Strike non sanno sparare, quindi nel senso magari trovi il compagno di squadra in competitiva che spara alle gambe invece spara in testa con
Vabbè,
l'AK, allora
quello
sei veramente cane.
no, il game designer invece no, ritornando al discorso, sto pensando, il problema è che spesso e volentieri il game designer viene da questa formazione un po' più artistica. Adesso qui potrei tirare l'ira di alcune persone, non comprendendo che comunque la formazione artistica la si può avere anche in concomitanza con quella tecnica. Voglio dire, quando Eiffel ha costruito la Torre Eiffel, non è che ha preso uno Shanghai sulla sua scrivania, l'ha buttata e ha detto: ah, questo mi piace al 1200° tentativo. Cioè, ha comunque costruito una cosa funzionale ed esteticamente piacevole. L'architettura ne è piena di questi esempi. Il Brunelleschi, con la cappella del Duomo di Firenze, ad esempio, ha costruito delle opere di ingegneria pazzesche, con un gusto estetico. Invece il designer parte dal presupposto che, avendo fatto un percorso formativo legato a quell'ambiente, ne sa più di tutti. Si spera che ne sappia più di tutti. Ciò non significa che il programmatore è una bestia tecnica che parla solo 0 e 1 e mangia caffeina e pizza, cioè beve caffeina e mangia pizza soltanto. E allora entra sempre questa diatriba tra poi quelli che sono spesso e volentieri i gusti personali, che fondamentalmente ognuno ha la sua interpretazione. E il motivo per cui comunque oggigiorno questi ruoli sono ben divisi, perché comunque poi all'interno di un'azienda bisogna che ci sia sempre qualcuno che si prenda le responsabilità di prendere le decisioni nel bene e nel male, e che quindi possa dire la sua, come dire, ultima parola, nonostante comunque magari ci sono suggerimenti e discorsi.
È arrivata una domanda da parte di un barista che preferisce rimanere anonimo, che chiede, perché quasi sempre nel game dev usano Lua come linguaggio di scripting?
Sì, una domanda. Probabilmente semplicemente perché è C# di 15 anni fa. Molto banalmente.
Vabbè.
Non
Lo
vorrei
stesso.
che sia troppo banale la risposta, vedendo anche le reazioni da
Que,
stadio.
que, 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 questa, allora, sono assolutamente d'accordo.
Vorrei urlare, ma
Io
sono in modalità
vorrei
ASMR.
urlare che Lua fa schifo. Se volete fare Lua, usate Moonscript, scrivete qualcosa di più moderno, ma tipo ormai io e Lua abbiamo questo rapporto, io Kong Lua Nginx
Sai che credo
da
che
monnezza.
Lua sia diventato famoso perché era il linguaggio di scripting di World of Warcraft. E quindi la gente per cui usare dentro World of Warcraft o fare macro, comunque fare cheat, tutto quello che poteva essere, se lo doveva studiare. E ha avuto fama anche per questo, perché comunque capisci che è un gioco di una dimensione e di un tempo veramente così vasto che qualcosa ha picchiato nella cultura del gaming, però
Ma
mai.
io mi ricordo anche che Lua era un linguaggio con cui potevi fare gli script su Cheat Engine
Io personalmente non lo conosco Lua, non l'ho mai usato, perché la mia formazione è stata il Java classico dell'università, che nei videogiochi te ne fai veramente pochissimo, come direbbe ad
già.
Amsterdam, di un culo senza buco proprio, cioè una cosa. È stato usato soltanto per Minecraft probabilmente, e il suo antenato, perché aveva probabilmente carenze di conoscenze del C++, il creatore di Java. Voleva così tanto fare un gioco che è riuscito a ottimizzare Java, a lavorare per creare Minecraft. E altri linguaggi nei videogiochi si usa solo il C++, perché devi scendere comunque a un certo punto sulla pipeline della GPU, e c'è di solito funzionalità dei driver, che quindi al più sono scritte in C, e poi c'è tutto il linguaggio di shader. È proprio una necessità di performance. E Lua probabilmente oggi non saprei se lo usano ancora per fare scripting, perché naturalmente C# è diventato così comune, insegnato nelle università, che quindi oggi c'è una offerta sul mercato di sviluppatori C# molto più diffusa di quelli là dell'UA. Un'esperienza che una conoscenza che mi ha regalato, per esempio, l'esperienza in banca, sono stati i Cobolti, che sono gli sviluppatori in Cobold, non quelli delle miniere. Cioè, Cobold è un linguaggio che è, non vorrei dire cazzate, ma del 58, comunque di quel periodo là. Si scrive tutto tipo in 11-30 righe di codice e poi finito. C'ha la potenza espressiva di niente, ed è il motivo per cui ancora lo usano, perché così è difficilmente attaccabile, perché se le combinazioni che puoi fare sono finite, le hanno già tabulate tutte, quindi la prima variazione di codice che non fa quello che dovrebbe viene subito identificata a livello di qualsiasi, come dire, violazione del codice. Però Cobol non si insegna tipo dagli anni 70, quindi un programmatore di Cobol 80.
Beh, comunque sono alla
tu sconosci Cobol, quindi io avevo pensato, prima di diventare game dev, avevo pensato di diventare sviluppatore Cobol, perché appunto, vedendo che c'erano tipo,
perché si fa uno sbrago di soldi,
si fa uno sbrago di soldi, perché ci sono tipo 5 persone in un palazzo di Unicredit a 5.000 dipendenti, cifra più cifra meno, e sono molto ricercati, perché tutte le transazioni economiche, quando si va al bancomat, hanno un'interfaccia UI ad hoc costruita su Windows, ma le funzionalità di transazione economica sono fatte in Cobol, ma circa il 70-80% di quelle mondiali. E capite quanta domanda c'è su questo linguaggio? È un linguaggio che consiglierei a chiunque vuole avere una vita semplice, tranquilla, poche sorprese.
È tipo, è l'equivalente della programmazione della rapina al portavalori, tipo, nel senso, quella che fai e poi campi per tutta la vita, nel senso,
sì,
almeno
sì,
fin quando vai.
È un investimento che ad oggi veramente vi dà tanto indietro, visto la specificità.
Sì, ma qui noi
sposare Paris Hilton.
Esatto, ma infatti qui non si sta perdendo tempo, il game dev, il C#, JavaScript, il GraphQL, no? Ma cazzo stiamo facendo un paracombo? Io voglio fare quella persona giovane nel palazzo dell'Unicredit da 5.000 dipendenti, dico, ma tu che fai domani? Io dico, guarda, domani riposo qui, tipo le cose così. Voglio essere quel tipo di programmatore che poi esce la sera dal palazzo Unicredit e va a fare Rust in questo strip club, perché deve andare tutta questa attenzione giù.
Certo,
potrebbe essere un incipit per il prossimo GTA Milano, tipo.
Bene, visto che ormai abbiamo sforato proprio alla grande, continuiamo con le domande ad libitum, è al limite, spezziamo la puntata in due.
Sì, dai,
addirittura.
Sì, adesso io non so quanto stiamo andando, ma va bene così. No, mi ero
fissato. Io sono entrato a 2 ore abbondanti fa.
Siamo quasi a 2 ore e mezza, ma si può spezzare tranquillamente, lo abbiamo già fatto.
E allora spezziamo.
Spezziamo, va, andiamo avanti.
Allora, nella famigerata scaletta che aveva nominato Mattia, mi era segnato anche una piccola cosa di cui avevamo parlato quando ci siamo conosciuti, cioè il monitoraggio del comportamento dei giocatori, quindi tutta la scienza dietro l'analytics, raccogliamo i dati e rimoduliamo il gioco secondo i nuovi dati. La domanda è: come si fa? in questo caso, ok, ti entrano in aiuto il back-end, le piattaforme che ci sono, o è una cosa che si fa from scratch, si fa da zero?
Ma in verità, come al solito nel gaming, c'è chi se lo fa in home perché ne ha già magari gli strumenti, quindi chi ha delle strumentazioni server per gestire il networking necessario all'analytics se lo fa a casa, perché tanto è una cosa molto semplice. È più difficile garantire probabilmente l'anonimizzazione dei dati raccolti, che ormai sono tutti processi legati alla privacy imposti dall'Unione Europea, e quindi tutto quello che ne consegue della gestione dei dati raccolti, quindi garantire l'opt-out, garantire la sicurezza e la conservazione e così via. Gli analytics sono una delle più grandi rivoluzioni secondo me nel gaming, perché appunto prima come facevi a valutare se una cosa era buona o no? Dovevi fare delle sessioni di playtest, vedere la feature come evolveva nel tempo, perché magari una feature inizialmente è buona, poi si sgonfia, poi magari una modifica e si rigonfia, quindi era la bravura del game designer a capire cosa era meglio anche dello sviluppatore, comunque capire come l'implementazione poteva migliorare una feature. E invece l'analytics è quella cosa che ti permette, ad esempio in un League of Legends, di vedere quanti giocatori scelgono un certo personaggio e vedere che se uno viene scelto uno ogni 1000 scelte, ma forse c'è un problema, quel personaggio non è carismatico, è scarso, c'è un bug, c'è qualcosa che non attira, mentre su 1000 scelte viene scelto 600 volte lo stesso giocatore. Vuoi vedere che sto personaggio c'ha magari un problema di bilanciamento tale per cui è, come si suol dire in gergo, OP, overpowered rispetto alla competizione, quindi tutti scelgono quello per giocare più facile. Una statistica stranissima di oggi è che mediamente un titolo viene giocato mezz'ora. Cioè, il mercato è diventato così
serio?
Sì, è una statistica abbastanza strana, ma ripeto, il mercato è così inondato di titoli, ne escono così tanti ogni giorno su 1000 piattaforme diverse, tale per cui l'offerta è tale che si ci stufa abbastanza facilmente, perché magari uno ha comprato un gioco giusto per provarlo, che quindi 10 minuti e lo abbandona, poi qualcuno magari va più in là con un'ora di gioco perché è un gioco bello e tira, ma poi subentra comunque come dire, l'attenzione, un po' come fanno i gatti, 5 minuti di attenzione e poi si è dimenticato completamente quello che era, tanto c'è qualcos'altro che lo sta sostituendo.
Non è il fallimento del game designer questo? Il suo lavoro dovrebbe essere proprio quello di invogliarci a giocare di più, a superare almeno la mezz'ora.
Io credo che l'obiettivo di spesso della game industry è quello sempre di vendere le copie. Poi poco interessa se le persone, a meno che non c'è l'abbonamento mensile, che infatti è un modello che sta andando via via sparendo, perché non è su quello che si fanno più le grandi cifre. C'è chi se lo può permettere per una storia, quindi gli MMORPG ad esempio sono una di queste categorie, ma di solito ormai quasi tutti i giochi online di massa vanno sul free to play, perché la cosiddetta balena bianca, cioè quell'utente che è disposto a spendere veramente tanto per le skin, paga più di 100 utenti normali o più dei 1000 utenti normali, in cui sono compresi quei 900 utenti che non comprerebbero mai niente. Quindi oggi, come dire, il pubblico è cambiato, è più propenso a spendere digitalmente perché culturalmente è nato con un ambiente che prende la carta alla striscia su un dispositivo ed è tutto senza soldi. Sono dei processi che, ripeto, nel gaming si rivede sempre comunque molto dell'aspetto umano, e quindi fondamentalmente si ci adegua su quello che sono le tendenze. Gli analytics di certo sono diventati, ritornando alla vera domanda, uno strumento che permette di guardare quello là che si vuole osservare con l'attenzione per sviluppare, patchare. Quindi ad esempio un gioco che ha un ciclo di vita breve, cioè esce, non ci sono patch, non ci sono DLC, probabilmente non vale la pena implementare gli analytics. Ci sono giochi invece che ne campano, senza quelli non potrebbero continuare ad avere il loro ciclo di vita così esteso.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio, in questo viaggio virtuale, in cui la fisica viene rispettata alla buona, abbiamo imparato, nel buono abbastanza.
In cui i designer sono designer come li conosciamo.
In cui
La
abbiamo trovato il punto di
qualità ha comunque
contatto.
rotto il cazzo perché lo sviluppo software è comunque sviluppo software.
Insomma, abbiamo trovato dei punti di contatto inaspettati.
È arrivato uno dei momenti più importanti del nostro podcast, il momento nel quale ringraziamo chi ci supporta e fa sì che ogni settimana possiamo uscire con un episodio nuovo. Questa settimana abbiamo due supporter da ringraziare. Il primo è Alex200 che ci ha invitato 5 birre e il secondo, vediamo un po' se riesco a ritrovarlo, è Hangtime23 che ci ha regalato 6 birre. Abbiamo quindi tante tante birre da bere e con queste birre potremo acquistare dei nuovi microfoni in modo da ammodernare il parco microfonico di tutti gli speaker di Git. Bar. Quindi ringrazio nuovamente Alex200 e Hangtime23 e insieme a tutti gli ascoltatori di GitBar alziamo il boccale in aria e brindiamo alla loro salute. Grazie, grazie di cuore.
Bene, ora che abbiamo ringraziato i nostri donatori, i nostri tutti ascoltatori, ma sì, ringraziamo tutti. Abbiamo una nostra sezione che conoscete già. Scusate, tardi, non so più nemmeno parlare. È arrivato quindi il momento del paese dei balocchi.
Sigla.
Vi conduco nel paese dei balocchi.
Ah, il paese dei balocchi.
Valerio. Abbiamo in questa sezione ognuno di noi, quindi ospiti e host inclusi, hai qualcosa da consigliare ai nostri ascoltatori, a noi e ai nostri ascoltatori, a tema o non a tema, quello che
Beh,
vuoi.
sicuramente andrei sul tema videogiochi, visto la particolarità. Quindi pensavo a un classico Minecraft, che è un gioco che può regalare tantissime ore a chiunque, grandi e piccini, o grandi e piccini insieme soprattutto. È un
Io
gioco
sto
che
seriamente pensando di comprarlo a mio figlio per Natale, infatti.
è un bel gioco con cui passare tanto tempo insieme a dedicarsi a veramente di tutto.
C'è la modalità creativa che non è fissa come cosa. Mattia?
Allora, io ho due balocchi, uno l'ho menzionato prima ed è quel post in cui mi sono imbattuto questa settimana che riracconta l'algoritmo di Carmack e Romero per disegnare il fuoco nell'home screen di Doom e che ho riaperto anche adesso. In effetti, una cosa che mi è venuta in mente di Doom, che poi è vicina a una cosa che ci siamo detti prima, è che in quel periodo lì i giochi erano così ottimizzati che Doom, come probabilmente sapete, gira su qualunque cosa, sui microonde, su qualunque device abbia un processore, probabilmente ci gira Doom. E poi, siccome sono un vecchio, ho anche un balocco cartaceo, che è un libro, anzi, in realtà sono due. Sono i due libri che raccolgono i diari di Jordan Mechner, che è il signor Prince of Persia. Che mentre faceva Prince of Persia il gioco prima, che si chiama Karateka, teneva un diario in cui raccontava la rava e la fava della sua vita di sviluppatore singolo che si mette a fare i giochi, e sono tutti e due molto belli. Ovviamente a me è piaciuto di più quello su Prince of Persia, perché Prince of Persia ci ho perso molta della mia infanzia, e sentire raccontare la storia di come è venuto al mondo è super divertente. Però è anche un bello spaccato appunto sul mondo dello sviluppo negli anni 80, su un mondo che a questo punto scoprono non esiste poi più così tanto, però è comunque un racconto molto interessante.
Carmine?
Allora... Allora, in realtà, diciamo, Balocchi a tema, diciamo, game development, non ne ho, ma in realtà, se posso dare un consiglio così, alla fine, non so, a chi magari ha fatto, si è approcciato alla programmazione, allo sviluppo software magari da poco, o comunque magari comunque su una prospettiva quanto più alto livello possibile, comunque vicino allo sviluppo web. Provate a capire, per ritornare al discorso insomma che si diceva prima, provate ad essere più, curiosi, provate a capire come funzionano le cose, utilizzate cheat engine anche su giochi vecchi. Io credo che sia il modo migliore per capire davvero come funzionano molte cose a basso livello e ci si diverte anche. Nel senso, secondo me l'esperienza cheat engine su Wolfenstein, non mi ricordo quello lì, online, aiutoci. Esatto, l'esperienza Cheat Engine su Wolfenstein Enemy Territory, che credo sia la cosa più vicina all'orgasmo per chi ha veramente la curiosità di capire determinate cose come funzionano. Ed è una cosa che cambia anche la prospettiva su come scrivere codice, oltre al fatto che è un bellissimo gioco che gira su qualunque computer, a partire diciamo da veramente della roba indicibile a chi è fortunato e ha una 3080 caso, che gli avanza e funziona anche su Linux comunque, quindi nel senso, per chi come me ha la fortuna di avere il sistema operativo il cui anno sul desktop è sempre l'anno prossimo, può anche giocare a questa cosa qui.
Bene, io ho due balocchi, già che avete nominato giochi, adesso posso nominare anch'io il mio gioco. E il gioco in realtà si trova su, almeno io l'ho trovato su Steam, Teddy Floppy. Siccome sono un papà, questo gioco è assolutamente accessibile a bambini, sono degli adventure, c'è tutta una serie di giochini dove c'è questo orsetto che lo devi guidare a svolgere determinati misteri, a risolvere determinati misteri, determinate avventure. Con mio figlio all'epoca aveva 7 anni, l'ha fatto tranquillamente, è un po' come rivivere in noi quando giocavamo a Monkey Island. Se non conoscete Monkey Island, quasi vi direi
che avete sbagliato podcast.
Esatto. Quasi vi direi di giocarlo, ma forse oggi non ha senso, a meno che non riuscite a giocarlo senza una connessione internet, senza un telefono, senza alcun tipo di aiuto. Il secondo balocco, invece, visto che anch'io sono boomer dentro, è un libro. Forse probabilmente l'ho già consigliato, è The Art of Game Design di Jess Shelley. È un libro insomma, della tematica dei nostri acerrimi nemici, di designer, però proprio per questo, cioè se noi lo leggiamo, assumiamo un po' di competenze e possiamo fare a meno di loro, possiamo sviluppare e disegnare i giochi e farci tutto quanto. Bene, ragazzi. Abbiamo fatto il minutaggio, direi.
Ma io sono arrivato tardi, ma abbiamo detto, tra tutte le cose che dobbiamo dire per contratto, abbiamo detto gruppo Telegram.
Sì, l'ho detto all'inizio, ma bisogna ripetere, gruppo esatto. Telegram dove si parla anche poco di RAL.
Abbiamo detto anche che, cioè io ricordo nitidamente quando dicevamo, mica il gruppo Telegram ha superato i 300 utenti e questa settimana abbiamo doppiato quella cifra, perché abbiamo superato quota 600 persone che parlano di RAL e di altre cose.
Iscrivetevi al gruppo Telegram, iscrivetevi, sarà un'esperienza mistica, ci sono tantissimi trigger, c'è il trigger della RAL, sarete bene e ben
benvenuti. Bene, benvenuti sul gruppo Telegram. C'è il trigger della RAL, c'è il trigger di PHP, c'è il trigger di PrestaShop. L'ho visto passare questi giorni, bellissimo.
Da oggi è anche di Unreal, ma questa storia dei microfoni ci sta sfuggendo di mano.
Con le prossime donazioni ci compreremo i pennelli e gli spruzzini.
Ma io direi appunto
il gelatino squishy, che è quella cosa che non ho ancora capito che è, che però fa quel rumore bellissimo. Il gelatino, che è quella cosa che tiene in mano, non si capisce di che materiale mistico è fatto.
Ok, abbiamo capito come investire tutti gli altri le altre birre che arriveranno. Bene, Valerio, noi ti ringraziamo.
Grazie a voi per l'invito.
Anche a nome
mille grazie
del nostro host Mauro, che ricordiamo è legato fuori. Adesso credo che sia anche scappato, ma l'abbiamo legato fuori al freddo e al gelo su un gradino. E come forse hai capito, abbiamo un gruppo Telegram in cui sarai il benvenuto quando vorrai e quando deciderai di installare Telegram, perché so che non hai.
Posso dire la cosa che dice Mauro di solito a questo momento delle puntate? Devo dire GitBar adesso è anche casa tua.
Esatto,
GitBar. Grazie. In verità stavo pensando di fare Telegram solo per il gruppo, proprio per partecipare. E che
adesso è anche casa tua.
Scusa, questa cosa mi sta sfuggendo completamente.
Cosa, detto così era un po' creepy.
Sì, la verità. Verità.
Io purtroppo, ragazzi, ho avuto l'esperienza di crescere all'università della Calabria con un gruppo di hacker. Loro erano veramente quelli là brutti e cattivi, che facevano anche cose brutte e cattive. E queste persone erano così in paranoia con l'hacking, che naturalmente, se da una parte loro lo facevano, il continuo terrore di subirlo ha creato tutta una serie di protocolli tale per cui ormai si vive nell'antisocial di tutto quello che è la parte social di oggi.
Ok, quindi stai con un occhio a 3310 che non supporta Telegram. Insomma.
Non ha la telecamera, non ha il microfono, anche perché voglio dire Telegram, e poi questo un po' parlè. È diventato, dopo questa storia dei Novax, secondo me hanno fatto una pubblicità a Telegram che...
Sì, bad rap Telegram dopo la pandemia.
Sai, nei videogiochi c'è stata anche la bad rap quando ci sono stato il terrorismo subito dopo l'11 settembre, perché si è diffuso il discorso che i terroristi usavano le chat dei giochi come... Capisci tu, Al-Qaeda va a comprarsi 40 copie di Call of Duty per poter avere il server privato e parlare nella chat degli attentati, quindi...
Credo che abbiano davvero detto di Flight Simulator che hanno addestrato i piloti.
Probabilmente sono partiti da là come idea.
Se ci mettiamo a elencare tutte le volte che dei fatti di cronaca hanno creato della bad rap per i videogiochi, siamo veramente qui fino a domani mattina.
In Italia ne abbiamo avuto campioni.
Io che sono vecchio ricordo Carmageddon, per dire.
Beh. Carmageddon oggi è una cosa proibita, non si parla di Carmageddon nel mondo dei videogiochi. Non è mai esistito Carmageddon, è una di quelle cose che speriamo, tipo che alcuni politici in Italia non scoprono mai, per non parlare delle scene tipo Grezzo.
Grezzo, io non vedo l'ora che esca definitivo Grezzo 2-2, ma anche io ho giocato anche a Super Bamba 2-2, che è bellissimo.
Sì, 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 quello fra l'altro è veramente un bel gioco.
Sì.
Non so, vogliamo rifare la puntata ancora? Stiamo chiudendo, cavolo.
No, io direi che sono tre giorni che sono accappottato dopo una brutta cena da un cinese. E...
Sì, comunque sì. Sono 3 ore e mezza di puntata.
Avevi una certa sua, infatti ho detto, mi sono pentito di non aver preso la birra prima.
No, infatti l'ho dovuta prendere per questo.
Io avevo la tisana quando sono entrato, ma ormai...
Avevi la tisana o la tisana però detta con quella vocina lì?
Avevo una tisana buonissima.
Va bene ragazzi, allora direi di chiudere. Ciao ragazzi,
ciao a tutti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao biscottini. Vi aspettiamo con ansia alla prossima puntata. Ciao. Con molta ansia. Non usate Truman. Per usarlo si guadagna un sacco. Ciao.
Ciao Luca, sai che domani...
Ciao ragazzi, sta roba farà un flame pazzesco. Vabbè.
Domani la moglie chiede, ah, ma com'è andata ieri? No, no,
è tutto
c'è un tre uomini che continuano a sussurrare, però è stata un'esperienza molto particolare.
Geekbar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brain Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e degli strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.